credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli orizzonti. Ed oggi veramente li allarghiamo perché raggiungiamo frammenti di cielo. Questo è infatti il titolo di una mostra che raccoglie delle icone russe contemporanee e che è possibile visitare a Luino, in provincia di Varese, fino al prossimo 9 gennaio. Ne parliamo con i miei ospiti al telefono, che sono Alessandro Franzetti, l'assessore, il consigliere della città di Luino con delega alla cultura, e l'avvocato Giuliana Caprioglio, presidente dell'associazione Acatistos di Varese, oltre che curatrice appunto della mostra. Do il benvenuto ad entrambi i miei ospiti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E dunque, consigliere Franzetti, questa mostra, perché Luino ha deciso di così ospitare appunto una mostra dedicata alle icone russe contemporanee?
Allora, Luino ha deciso di ospitare una mostra dedicata alle icone russe contemporanee per due motivi principalmente. Il primo, per un fatto di novità, nel senso che nella nostra zona, nell'Alto Varesotto, non c'è mai stata una mostra di questo tipo. E la seconda anche perché vogliamo ritornare alle nostre radici, alle nostre origini, che sono sicuramente cristiane. Quindi per questi due motivi abbiamo voluto portare questa mostra a Palazzo Verbagna, che è la sede delle mostre qui a Luino, dal prossimo 18 di dicembre.
Dottoressa Caprioglio, buongiorno. Dunque, il titolo di questa mostra, Frammenti di Cielo, come mai ha scelto proprio questo per raccontare l'icona russa?
Abbiamo scelto questo titolo perché molto bene si adatta all'argomento che noi andiamo trattando, che è la rappresentazione dell'arte sacra, di immagini sacre dell'Oriente cristiano. E per i cristiani orientali l'icona è presenza, vale a dire il soggetto rappresentato è presente nel luogo in cui si trova l'icona, è proprio presente. Questo senso di presenza ci fa pensare che il cielo si renda presente sulla terra, specie in occasione di questa festività. Abbiamo scelto anche questo periodo dell'anno proprio per sentirci molto più ancorati alla tradizione cristiana, quindi alla venuta di Cristo, e niente di più idoneo, niente di più vicino al nostro sentire cristiano è stato proprio questo presentare alla città di Luino e mi scusi, alla provincia di Varese questa mostra. E quindi Frammenti di Cielo proprio perché il cielo si fa presente sulla terra attraverso le immagini di Dio.
Nel comunicato stampa c'è una frase molto toccante che veramente mi ha colpito, che è: l'icona invita a guardare oltre. Che cosa vuol dire?
Vuol dire che non ci si deve soffermare all'aspetto estetico guardando l'icona, anche se l'icona ci attrae con i suoi colori, con l'oro, con la sua bellezza. E noi diciamo che l'icona è proprio la bellezza, porta da noi la bellezza di Dio. E guardare oltre significa non soffermarsi però all'aspetto estetico, ma pensare, meditare a chi è stato quel personaggio, quel soggetto che è rappresentato. Facciamo un esempio: se io guardo l'immagine del pantocratore, cioè di Gesù o della Madre di Dio o dei santi, tutti i soggetti che la Chiesa praticamente permette di rappresentare, in un certo modo, secondo un certo canone, intendiamoci. Bene, nel momento in cui io guardo quel soggetto, io devo pensare, sono portata a pensare a chi è stato, a che cosa ha fatto, a come mi ha aiutato. Pensiamo all'immagine di Cristo, quando guardiamo Lui dobbiamo pensare a cosa ha fatto per noi. Questo è andare oltre e non soffermarsi soltanto all'aspetto estetico, che comunque è molto importante perché ci attrae, ci conduce verso. Io sono solita dire nell'icona è l'immagine che viene verso lo spettatore, è l'immagine che ci guarda, noi crediamo di guardare l'immagine, in realtà è l'immagine che guarda noi, che viene verso di noi, che ci spalanca la sua apertura. Si dice anche che l'icona è l'incontro tra due sguardi, tra chi cerca la luce, che è il fedele, e chi la luce la dà, che è colui che è rappresentato nell'immagine.
C'è tra l'altro un linguaggio, una simbologia molto precisa, no, nell'icona?
Molto precisa, molto ferma, perché noi iconografi, io oltre a organizzare mostre di icone sono iconografa e insegno a realizzare icone, quindi cerco di sviluppare questa comunicazione, di farla conoscere. Oltre a tutto questo bisogna stare molto attenti a come si realizza l'icona, a quello che viene rappresentato, perché noi viaggiamo nei binari che la tradizione ha tracciato e in conformità al dettato della Chiesa. L'iconografo non può inventare nulla, l'iconografo si attiene a dei modelli che la Chiesa ha stabilito giusti, corretti, per cui abbiamo anche questa responsabilità. Siccome l'icona è con i suoi colori, con le sue forme, rappresenta la parola scritta, cioè le scritture, rappresenta il Vangelo, l'Antico Testamento e la tradizione, l'iconografo non può discostarsi da questi binari, da questi criteri di esecuzione, potrebbe creare infatti discostandosi da questi binari, potrebbe creare delle distorsioni. Perciò se il racconto evangelico narra un episodio in un certo modo, l'iconografo lo rappresenterà in quel modo che è stato stabilito dalla Chiesa come corretto. E quindi questa è la grande responsabilità dell'iconografo, di seguire correttamente la parola, non aggiungendovi nulla, non sottraendo nulla, adeguandosi a quello che hanno fatto quelli prima di lui, cioè ponendo i propri piedi sulle orme degli antichi iconografi che hanno realizzato delle opere straordinarie, approvate dalla Chiesa e potremmo dire sancite dalla tradizione.
Lei è il presidente dell'associazione Akathistos, vuole raccontarci un po' qual è l'attività di questa associazione?
Sì, la nostra associazione è sorta circa una decina di anni fa, è sorta spontaneamente in base alla buona volontà di alcuni iconografi, di un gruppo di iconografi amici, tra cui la sottoscritta, che lavoravano, facevano icone un po', in modo un po' sparpagliato, separatamente, in solitudine quasi. E ci siamo detti, ma perché non fare di questa esperienza una qualcosa di comunitario, perché io ritengo che l'iconografia vada fatta insieme. E così ci siamo riuniti, abbiamo fondato questa associazione che ha appunto lo scopo di divulgare il patrimonio artistico e culturale dell'Oriente Cristiano attraverso una serie di manifestazioni, ma soprattutto attraverso la realizzazione delle immagini, che è praticamente il nostro, chiamiamo così, compito principale. Questo ci ha consentito di confrontarci, di aiutarci vicendevolmente e di scoprire una grande realtà, cioè che spesso i nostri errori non riusciamo a vederli da soli, vediamo gli errori degli altri e gli altri vedono i nostri, e da questo scambio reciproco di consigli, di aiuto, è nato proprio questo laboratorio di iconografia che opera nella provincia di Varese e che ha, diciamo, molti allievi entusiasti, devo dire.
Ritorniamo a parlare con il consigliere Franzetti. Volevo chiederle a proposito proprio della città di Luino. Mi sembra che sia una comunità particolarmente sensibile alle iniziative d'ordine culturale. Lei appunto è il delegato alla cultura del comune. Come reagisce la città appunto a queste iniziative?
Le iniziative culturali nel nostro territorio, e appunto in particolare qui nella città di Luino, sono poliedriche e multiforme, nel senso che sono assolutamente di vario tipo e la risposta delle persone è sempre molto, molto entusiasta, nel senso che molte partecipano sia alle conferenze, sia ai dibattiti, sia agli incontri culturali, ma anche alle mostre. Insomma, per noi la cultura è assolutamente eclettica, deve essere eclettica e quindi deve essere multiforme, deve portare il cittadino e appunto l'utente a scoprire nuovi mondi, ecco. Quindi certo, direi che sicuramente comunque la risposta è alquanto positiva, anche per quanto riguarda le conferenze. La sala di Palazzo Verbagna, dove terremo appunto anche la mostra sulle icone russe, è stata gremita per la presentazione del libro di Aldo Cazzullo, Viva l'Italia.
Mm-hmm. Quindi molte, e tra l'altro molte iniziative. La città è evidentemente anche accogliente per chi viene da fuori, anche appunto da fuori della provincia di Varese, e che appunto può essere incuriosito da queste diverse iniziative.
Sì, certo, infatti la nostra città è un po' un crocevia tra la provincia di Varese, il Canton Ticino e il Piemonte, perché appunto dall'altra parte del lago è già regione Piemonte, quindi c'è un incontro fecondo tra diverse culture.
Benissimo, allora io vi ringrazio molto, ringrazio entrambi i miei ospiti, quindi sia il consigliere Alessandro Franzetti, con delega alla cultura della città di Luino, l'avvocato Giuliana Caprioglio, curatrice della mostra Frammenti di cielo, icone russe contemporanee, che vi ricordo si apre il 18 dicembre e sarà visitabile fino al 9 gennaio prossimo. Grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità, arrivederci.
Arrivederci. E adesso andiamo a vedere una mostra che è stata inaugurata il 27 novembre scorso e che è possibile visitare fino al 13 febbraio del 2011 negli spazi della Galleria Poggiali e Forconi di Firenze, Analogie e sculture, una mostra personale di Luca Pignatelli, che è il nostro ospite al telefono. Benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, parliamo un po' della sua opera, un po' della sua ricerca, che sembra volere un po' mettere insieme tempi diversi, opere d'arte che in qualche modo ci riportano al passato, ma inserite in un contesto invece estremamente moderno.
Ma guardi, il mio lavoro si è sempre infatti idealmente avvicinato a quello di altri artisti che mi hanno preceduto. Questo per quanto riguarda una visione di un mondo astorico, di una forma temporale, quella che poi riporto sulla tela. In questo senso l'aver utilizzato una scelta di queste antiche statue, quasi tutte opere del IV secolo a.C., comunque di provenienza greca o al massimo di copie romane, è perché io volevo tentare, come succede spesso dopo una guerra, un cambio come di destinazione d'uso all'interno di queste forme, come quando, che ne so, un teatro poi diventa un ospedale o una scuola, e quindi c'è una tipologia che subisce un cambio proprio di contenuto. Mm-hmm. Allora questi lavori per me appartengono al presente, cioè sono l'oggi, sono questo uomo che del terzo millennio ha un bisogno come disperato di ridarsi un'identità, e qui mi viene in mente come formazione, anche perché fa parte del mio mondo, forse anche dell'adolescenza, un film come Blade Runner, dove c'è appunto l'androide che cerca una sua identità e mette a rischio la sua vita, per cercare queste immagini virtuali di una possibile appartenenza a una famiglia, comunque finta, ma che gli permette di sentirsi vivo. Ecco, il lavoro sostanzialmente, assieme a quello poi delle analogie, che è parallelo a quello di questi grandi lavori, dico grandi per dimensione, gioca invece su una mia ricerca che perseguo da moltissimo tempo, che è quella cioè di affiancare due immagini, magari per loro nascita o estrazione o anche figuratività completamente diverse, strane, e che invece attraverso questo affiancamento ritrovano un senso di esistere, anzi si danno luce l'una con l'altra. Questo è il lavoro sulle analogie che è sempre presente nella mostra di Firenze.
Sì, ecco, quindi appunto la mostra raccoglie queste grandi opere, sono una ventina all'incirca, no? Questi...
Sì, sono 21.
21, ecco, e poi appunto questi...
E poi 21 analogie, sì.
Opere di piccolo formato, piccole non per il loro...
Sì, sì, sono piccole di misura sì, proprio sì. Di una cartolina o di una fotografia anonima, esatto. Diciamo sono 20x18, quelle misure.
Quali materiali adopera lei nel...
Ma dunque, in questo caso, a differenza del mio lavoro più, classico, se si può usare questa parola, anziché la tela di canapa, diciamo la tela... quella tela che usavano per rivestire i vagoni dei treni, ho invece usato delle carte provenienti da un teatro spagnolo che erano originariamente delle scenografie. Io ho girato la scenografia e l'ho intelata, quindi è sparita l'immagine della scena e invece è rimasto il retro, che era il supporto che mi interessava di più, così ricco appunto di interventi di mantenimento, quasi di restauro, di cuciture, di applicazioni di fasce di stoffa perché le pieghe della carta non si rompessero per l'uso, eccetera. Quindi ho ritrovato un po' questa familiarità con un supporto che diventa parte anche fondante del lavoro, come appunto un terreno che ha dei solchi perché è stato arato, oppure che ha delle macchie perché invece è stato bagnato, qualcosa che ha già una sua vita. Poi con anche un intervento di materiali completamente estranei, per esempio ci sono degli ingranaggi che provengono da delle carlinghe di aerei della Seconda Guerra Mondiale, dei fili, soprattutto anche l'uso della lana e di questi fili sottilissimi che pendono dalle figure. E poi il tutto è stato chiuso dentro, per la prima volta ho sentito l'urgenza, la necessità di separare lo sguardo attraverso un filtro di un vetro. Quindi le immagini sono chiuse dentro questa cornice che è quasi una teca, come appunto una reliquia, come un qualche cosa che viene protetto, ma che anche permette una nostra interazione con attraverso lo sguardo e attraverso i riflessi che poi si producono nel vetro, si crea una complessità superiore, diciamo, o diversa dal solito per me.
Quindi anche nei materiali, anche nella scelta dei materiali, mi pare di capire, non soltanto quindi dei soggetti, lei sceglie piuttosto dei materiali che abbiano già una storia, che raccontino già un vissuto.
Ma sì, non sempre, guardi, diciamo questa idea di storia, se così si può definire, nasce da un mio interesse per come un'idea quasi di archiviazione e di riformulazione di un'idea di un Novecento, ma anche di un XXII secolo, dove si riscrive questo carattere peculiare di una storia dell'Occidente. Io ho fatto questo lavoro in un lavoro complesso, composto da più di 600 carte, che ho chiamato Atlantis e che è stato esposto lo scorso anno al Museum Mac di Nizza, dove appunto volevo dare questa quasi un'impressione, uno sguardo a prima vista, che era però possibile approfondire attraverso un avvicinamento. Allora, molti luoghi proprio dell'Occidente, ma proprio scanditi attraverso generi definiti, come per esempio l'architettura, allora quindi certa architettura precedente al movimento moderno, ma anche del movimento moderno. Allora c'era per esempio, non so, il padiglione di Barcellona di Mies van der Rohe, affiancato a invece un dettaglio della scuola dei gladiatori, quella di Pompei, che ha appena subito
il
fausto destino, perché c'erano proprio anche lì delle analogie, piuttosto che la scuderia scavata nella roccia di Salisburgo di Fischer von Erlach, vicino a invece una rovina romana fatta con un cumulo di pietre, anche lì si costituivano proprio queste analogie molto naturalmente a seconda degli affianchiamenti che si potevano fare spostando e muovendo o riposizionando questa infinità di carte.
Mm-hmm. La mostra è stata inaugurata, lo dicevamo, il 27 di novembre. Che tipo di accoglienza ha avuto appunto sin dal primo momento?
Devo dire, in che senso dice di accoglienza?
Sì, cioè ha avuto, non so, da parte del pubblico, delle persone che sono venute a vedere la mostra, ha suscitato curiosità, le hanno fatto delle domande, c'è stato che tipo di interesse?
No, devo dire anche mi è sembrata una situazione quasi di consenso, ecco, perché malgrado questo sia per me un lavoro assolutamente nuovo, appunto tra virgolette, in realtà tutti si sono trovati a una mia mostra, e questo me l'hanno detto, confermato, quindi un pubblico diverso, eterogeneo, fatto di persone che però comunque mi sembra che abbiano tutti colto questa intenzione di, insomma, la mostra è sempre poi in realtà un qualche cosa di assolutamente nuovo, un evento, ma proprio io lo ritengo per me stesso, nel senso che la preparazione di una mostra, alla fine, cioè la mia aspettativa è quella di essere io stesso sorpreso dal lavoro che verrà fuori.
Certo. Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la mostra resta aperta fino al prossimo 13 febbraio del 2011 presso la Galleria Poggiali e Forconi di Firenze. Quindi ricordiamo la mostra Analogie e Sculture di Luca Pignatelli, e che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei.
Ed ora andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 26 dicembre presso il teatro Lo Spazio, qui a Roma, nel quartiere San Giovanni, dal titolo Scendono le parole, suonano le campane. Un monologo scritto da Gianni Guardigli per Elisabetta De Palo, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Ho parlato di un monologo, ma in realtà i personaggi di questo testo teatrale sono tre. Vogliamo spiegare un po' che cosa succede, appunto, che cosa si racconta in questo lavoro.
Per me è una grandissima, bellissima esperienza interpretare tre personaggi in una volta sola. E la cosa curiosa che devo dire, prima di tutto, è una cosa proprio che accade a me personalmente, di non sentirmi affatto sola in palcoscenico, nonostante sia un monologo. Ma è veramente una curiosa sensazione, perché io ho fatto altri monologhi e so cosa vuol dire stare solo in palcoscenico. Qui invece io mi sento in compagnia, siamo tre donne, e devo dire che sento proprio la loro presenza, nel senso che non mi sento sola, sento proprio la loro forza, i loro drammi, mi sento in compagnia. Queste tre donne sono appunto una serva, una padrona e un'attrice di rivista. Devo dire che appunto tutta la pièce è ambientata in un paesetto del Veneto. Io ho origini venete, mia mamma appunto è cresciuta, cioè è nata in questa grande casa in un paesetto del Veneto, dove io da bambina ho passato le vacanze, quindi ho dei ricordi molto forti del linguaggio, del tipo di persone e delle donne. Infatti questo per me è un omaggio alle donne che io ricordo, alle donne della mia infanzia, sia nel loro modo di parlare, sia nelle vicende così che ho un po' sentito raccontare, soprattutto la serva che appunto si esprime in dialetto, è un po' le serve che ho visto così girare per casa di mio nonno, ed è un omaggio che io faccio appunto a queste figure della mia infanzia. La padrona è una donna che invece ha sofferto, perché nonostante abbia fatto una vita ricca, ma non ha conosciuto l'amore. E la terza è una sorpresa che non rivelo neanche adesso nella sua vera identità, sappiamo soltanto, dirò per ora, che è un'attrice di rivista e che si ritrova in questo paesetto per motivi che poi spiegherà, dove non è compresa chiaramente nella sua arte, ma e ci canterà due canzoni.
Quindi uno spettacolo che insieme è anche musicale, però proprio riferendomi ai tre personaggi di cui abbiamo appunto rapidamente parlato, hanno anche una loro musicalità interna di voce, proprio di lingua, no?
Sì,
in particolare
sì.
Tilde, cioè la serva di cui
esatto.
Parlavamo all'inizio, anche proprio la musicalità del suo dialetto.
Infatti è proprio il dialetto veneto, che io ho recuperato, proprio anche con termini che forse, chissà, forse non si usano neanche più, ma che io ricordo parlato appunto dalle mie zie o da altre donne di questo paesetto vicino a Padova. E appunto ho voluto, siccome a me piace molto anche recitare in dialetto, perché è una cosa molto viva, perché si sentono proprio i sentimenti più forti, i colori si sentono più vividi, no? In un linguaggio in dialetto, e ho voluto appunto riportarlo in palcoscenico. Forse non ho detto che la cosa è ambientata nell'immediato dopoguerra. E infatti diciamo che come sfondo c'è anche un delitto sul quale vengono interrogate le tre. Siamo appunto nell'immediato dopoguerra, con tutte le vicende anche crudeli, terribili, che sono accadute proprio nell'immediato dopoguerra, non soltanto nella guerra stessa. E quindi queste donne parlano delle loro sofferenze, di quello che hanno passato, ognuna a modo loro.
Il titolo della vicenda è anche il titolo di uno dei pezzi musicali, sì. Scendono le parole, suonano le campane.
Esatto.
Ne parliamo un momento.
Sì, questa è una canzone molto bella, musicata da Riccardo Ballerini, con le parole di Gianni Guardigli, ed è una canzone meravigliosa, perché parla appunto della sensazione di qualche cosa di orribile che è finito, e quindi proprio il riuscire finalmente a prendere fiato, il ricominciare a vivere, perché queste tre donne, e poi appunto anche questa canzone, parlano di macerie e di come si ricostruisce dalle macerie esterne e macerie interiori del cuore. E questa canzone è proprio un inno al ricominciare a vivere, a riprendere le forze nonostante tutto quello che è successo, nonostante quello che hanno visto e patito.
Quindi un conflitto che è, come dire, una cornice dentro cui si svolge questa vicenda, ma è anche così le macerie di cui parlavi sono anche delle macerie interiori che ciascuna di loro si porta presso.
Infatti penso che siano quelle le macerie più difficili su cui ricostruire, perché sono certo. Indimenticabili, del resto... fra l'altro la serva appunto a un certo punto racconta di quando il padre le parlava della prima guerra, quindi di altre macerie, quindi sono macerie su macerie, dolori che io mi ricordo anche mio nonno, che ogni tanto ci raccontava della prima guerra mondiale, che per lui era ancora vivissima, perché penso che certe cose non si possono dimenticare, ed è chiaro che ci sono dei riferimenti con la situazione attuale che si ripete continuamente nel mondo, che sono molto visibili, insomma, sono molto
certo.
Chiari.
E poi c'è anche appunto il fatto che la guerra venga raccontata attraverso la voce delle donne piuttosto che degli uomini.
Eh sì, perché alla fine le donne sono le vere, sono forse ancora più vittime degli uomini, perché soffrono due volte, insomma, perché per i loro cari e poi anche per la violenza sulle donne, che purtroppo nelle vicende di guerra è sempre all'ordine del giorno anche.
Allora ricordiamo ai nostri radioascoltatori il titolo dello spettacolo: Scendono le parole, suonano le campane, in scena presso il Teatro Lo Spazio a San Giovanni a Roma fino al prossimo 26 dicembre. Grazie a Elisabetta De Palo di essere stata con noi ed avercene parlato.
Grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.